Buonasera carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto, un forte abbraccio a tutti voi che vi siete messi in ascolto anche questa sera. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo iniziato insieme una immaginaria visita allo zoo. Abbiamo visto la formica, il coniglio, la locusta e la lucertola. Ora arriviamo al secondo gruppo di animali che troviamo nei versetti dal 29 al 31 di Proverbi, capitolo 30. Queste tre creature hanno una bella andatura. Anche queste quattro hanno un passo magnifico. Il leone, che è il più forte degli animali, e non indietreggia davanti a nessuno, il cavallo dai fianchi serrati, il capro, e il re alla testa dei suoi eserciti. Questi animali hanno una bella andatura, camminano in modo piacevole, a vedersi, in un modo armonioso. Il leone va avanti dritto, senza deviare, non ha paura dei gatti dei vicini, essi non lo turbano. Il leone è conosciuto per il suo indomito coraggio, e questo dovrebbe caratterizzare il cristiano, mentre sinceramente lotta per la sua fede. Penso all'apostolo Paolo che, di fronte alla sofferenza, alla persecuzione, disse: «Ma non faccio nessun conto della mia vita, come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine con gioia la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio». Atti 20, versetto 24. Di un uomo di Dio si diceva che era senza paura. Quando gli chiedevano perché, rispondeva: «Ho imparato che chi teme Dio non ha da temere nessun uomo». Questo era un uomo che non temeva come il leone. Questo dovrebbe essere il cammino del credente, la cui fiducia è sempre nel Signore Gesù. Gli altri animali sono il cavallo e il capro. Il cristiano deve essere come un cavallo, nel senso che deve avere i fianchi cinti e correre con perseveranza la gara che gli sta davanti, come troviamo scritto in Ebrei 12, nei primi due versetti. Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. L'altro animale nominato è il capro. Esso è un animale di montagna, uno scalatore che vive sulle cime e trova piacere e salvezza nel suo alto rifugio. La lezione qui descritta è semplice e raffigura il credente che cammina negli alti luoghi, come fece il profeta Abacuc. In questo modo sarà in grado di gioire nel giorno della prova. Infatti il fico non fiorirà, non ci sarà più frutto nelle vigne, il prodotto dell'ulivo verrà meno, i campi non daranno più cibo, le greggi verranno a mancare negli ovili, e non ci saranno più buoi nelle stalle. Ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza. Dio, il Signore, è la mia forza. Egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve, e mi farà camminare sulle alture. Abacuc, capitolo 3, versetti 17 e 19. E siamo così arrivati alla fine di questo capitolo 30. Gli ultimi due versetti ci dicono così: «Se hai agito da folle cercando di innalzarti, o se hai pensato del male, mettiti la mano sulla bocca. Perché come chi agita la panna ne fa uscire il burro, chi sbatte il naso ne fa uscire il sangue, così chi spreme l'ira ne fa uscire contese». Questo passo ci mette in guardia dal parlare inutilmente, dal fomentare le contese che possono dividere gli amici migliori. Qui finiscono le riflessioni di Agur, il cui nome significa raccogliere. Spero che anche voi abbiate tenuto conto dei vari esempi che abbiamo considerato e delle necessità di essere in pace con Dio. Se non lo siete ancora, amici, questo è il momento di prendere la decisione di affidare la vostra vita nelle mani del Signore Gesù. Egli vi sta aspettando non per giudicarvi, ma per perdonarvi, per darvi in dono la vita eterna. Cosa aspettate? Credete in Lui e sarete perdonati, sarete salvati per l'eternità. Ora siamo arrivati al capitolo conclusivo del libro dei Proverbi, ed è presentato come le parole del re Lemuel. Un titolo popolare alternativo potrebbe essere «Consigli per scegliere una moglie». Leggiamo quindi il primo versetto di Proverbi, capitolo 31. Parole del re Lemuel, massime che sua madre gli insegnò. Ho già detto che credo che questo capitolo sia stato scritto da Salomone. Non c'è un re chiamato Lemuel. Il nome che Dio diede a Salomone è Gediad, che significa «diletto del Signore». Il nome Lemuel significa «dedicato al Signore». Potrebbe essere il vezzeggiativo con il quale la madre Batsheba chiamava il figlio Salomone, comunque sia. Questi sono i consigli di una madre a suo figlio. Il versetto secondo evidenzia la premura, l'interessamento che ha una madre per il suo figlio diletto. «Che ti dirò, figlio mio? Che ti dirò, figlio del mio grembo? Che ti dirò, figlio dei miei vuoti?» La madre chiede: «Che ti dirò?» sentiva il bisogno di dire qualcosa, perché vedeva in questo ragazzo, Salomone, alcune delle caratteristiche di suo padre, Davide. Essa ricordava bene il peccato di Davide. Ella vede la tentazione che sta davanti a Salomone. Così gli dà dei consigli. «Che ti dirò, figlio mio? Che ti dirò, figlio del mio grembo? Che ti dirò, o figlio dei miei voti?» Lei lo aveva dedicato a Dio. Leggiamo i versetti dal 3 al 9. Sembra quasi che questa madre faccia un riassunto di tutto ciò che è stato raccomandato nei proverbi che abbiamo letto fino ad ora. «Non dare il tuo vigore alle donne, non frequentare quelle che mandano in rovina i re. Non si addice ai re, Lemuel, non si addice ai re bere del vino, né ai principi desiderare bevande alcoliche, che a volte, dopo aver bevuto, non dimenticano la legge e calpestino così i diritti di tutti i deboli. Date bevande alcoliche a chi sta per perire e del vino a chi ha il cuore amareggiato, perché bevano, dimentichino la loro miseria e non si ricordino più dei loro travagli. Apri la bocca in favore del muto, per sostenere la causa di tutti gli infelici. Apri la bocca, giudica con giustizia, fa ragione al misero e al bisognoso». Questa madre conosceva molto bene quali fossero le debolezze umane. Le donne, i piaceri, le bevande alcoliche potevano far dimenticare persino ai re i suoi doveri, le sue responsabilità. Questi consigli, infatti, indicano la sobrietà, la saggezza che deve contraddistinguere un re o un capo di Stato, affinché possa governare secondo giustizia. Il consiglio dato di usare il vino come una medicina, così come fu il consiglio dato dall'apostolo Paolo al figlio in fede, Timoteo, dicendogli: «Non continuare a bere acqua soltanto, ma prendi un po' di vino, a causa del tuo stomaco e delle tue frequenti indisposizioni», così come è scritto in 1 Timoteo 5, versetto 23. Quindi, usato con razionalità, il vino può anche fare bene, ma l'esagerazione ovviamente può portare alla rovina. «Sii onesto, giusto e leale». Questa sembra essere la raccomandazione di una madre in questi versetti. E prosegue dicendogli come riconoscerai una buona moglie. Questo è un buon consiglio per scegliere, è il consiglio di Dio. La donna descritta qui è chiamata virtuosa. Qui il termine virtuosa significa una donna di carattere, una donna forte, una donna veramente capace. Non deve essere una violetta che si nasconde chinando il capino. Questo è il ritratto di una donna laboriosa. È stato scritto un libro su questo capitolo dal titolo «La donna che non c'è». Ebbene, io non so se questa donna che ora considereremo esista sì o no, ma una cosa so, la moglie che Dio mi ha messo a fianco è la donna di cui vi narrerò le qualità. Sento di ringraziare il Signore che me l'ha data. Siete curiosi di conoscere le sue qualità? Leggeremo tutto il brano dal versetto 10 fino alla fine, poi torneremo indietro per fare ovviamente alcune considerazioni insieme. Una donna virtuosa, chi la troverà? Il suo pregio sorpassa di molto quello delle perle. Il cuore di suo marito confida in lei, ed egli non mancherà mai di provviste. Lei gli fa del bene e non del male, tutti i giorni della sua vita. Si procura lana e lino e lavora gioiosa con le proprie mani. È simile alle navi dei mercanti, fa venire il suo cibo da lontano. Si alza quando ancora è notte, distribuisce il cibo alla famiglia e il compito alle sue serve. Posa gli occhi sopra un campo e l'acquista. Con il guadagno delle sue mani pianta una vigna. Si cinge di forza i fianchi e fa robuste le sue braccia. Sente che il suo lavoro rende bene, la sua lucerna non si spegne la notte. Mette la mano alla rocca e le sue dita maneggiano il fuso. Tende le palme al misero e porge le mani al bisognoso. Non teme la neve per la sua famiglia, perché tutta la sua famiglia è vestita di lana rossa. Si fa dei tappeti, ha vesti di lino finissimo e di porpora. Suo marito è rispettato alle porte della città, quando si siede tra gli anziani del paese. Fa delle tuniche e le vende, e delle cinture che dà al mercante. Forza e dignità sono il suo manto, e lei non teme l'avvenire. Apre la bocca con saggezza, e ha sulla lingua insegnamenti di bontà. Sorveglia l'andamento della sua casa, e non mangia il pane di pigrizia. I suoi figli si alzano e la proclamano beata, e suo marito la loda, dicendo: «Molte donne si sono comportate da virtuose, ma tu le superi tutte. La grazia è ingannevole e la bellezza è cosa vana, ma la donna che teme il Signore è quella che sarà lodata. Datele del frutto delle sue mani e le opere sue la lodino alle porte della città». Come vi ho detto, dopo questa lunga lettura, torniamo indietro e consideriamo subito la prima qualità, che è la fedeltà. Sarà fedele. Egli non mancherà mai di provviste. Si organizzerà, ma non sciuperà i soldi. Sarà per il marito un aiuto convenevole. Dio non ha mai inteso che la donna fosse la serva dell'uomo. Deve essere la sua compagna, una vera compagna. Quando Dio ha creato Eva per essere un aiuto convenevole, ha creato l'altra metà di Adamo. Adamo era solo un mezzo uomo fino a che Dio non ha creato Eva. Poi lei ha completato Adamo. La moglie è una collaboratrice di cui avere una fiducia incondizionata. Essa non ha paura di lavorare e contribuisce gioiosamente al bene della famiglia. Sa cosa è necessario e dove trovarlo, spendendo il suo denaro saggiamente. Sa mandare avanti la casa, fa anche il turno di notte ed è un'ottima madre. È una donna saggia, capace, e sa vedere l'affare dove nessuno ci riesce. Amministra bene la sua famiglia, investendo in ciò che sarà utile per i suoi componenti. Non è un egoista che pensa solo a se stessa e ai suoi piaceri. Che donna meravigliosa! Questa donna dimostra la veridicità del vecchio adagio che dice: il lavoro dell'uomo dura dall'alba al tramonto, ma il lavoro di una donna non è mai finito. E questo è vero. Questa donna meravigliosa non è solamente una lavoratrice saggia, economa e amministratrice di ogni cosa che possiede, ma è anche una persona generosa, che dona a chi è nel bisogno. Questa donna ha cura di tutta la sua famiglia e sa come provvedere ai suoi componenti, procurandogli per tempo ciò di cui ha bisogno. Essa avrà sempre la biancheria lavata, stirata, rammendata. È bello poter aprire un cassetto e trovarvi ciò di cui hai bisogno in ordine e profumato, non vi pare? Il comportamento di una moglie così procura non solo sicurezza e tranquillità nella famiglia, ma anche onorabilità, rispetto verso gli altri che la osservano e che la conoscono. È saggia e gentile nel dare consigli e rimproveri, sa quando parlare e quando tacere, e il suo occhio sorveglia ogni cosa. Amico, permettimi comunque, tornando ai nostri discorsi, di darti un semplice consiglio. Se devi prendere moglie, accertati per prima cosa che tema il Signore e che abbia posto in Lui la sua fede come personale salvatore. Cosa del resto che dovresti fare anche tu per avere la certezza del perdono dei tuoi peccati e la vita eterna con Gesù. In più di questo, spero che sia anche carina, perché no? Sai, è bello avere tutte e due le cose, ma ricorda, la donna che teme il Signore è quella che sarà lodata. Questa è la cosa più importante per formare una famiglia dove il Signore Gesù sia veramente il Signore. Questo libro dei Proverbi è principalmente un libro per i giovanotti e per le giovani donne. In effetti però tutti possiamo imparare dalla saggezza di questo libro straordinario. Ma in particolare da questo libro si è potuto imparare che la saggezza non si acquisisce con la cultura, ma con il timore dell'Eterno, con il timore di Dio, il quale dona liberamente a tutti coloro che lo chiedono il perdono, la vita eterna in Cristo Gesù. E quindi con questi ultimi versetti che abbiamo appena letto dal libro dei Proverbi termina qua il nostro studio, le nostre riflessioni attorno a questo libro che ci ha accompagnato per queste settimane. Io ti ringrazio per l'attenzione e quindi ci sentiamo lunedì quando andremo ad aprire un nuovo libro. A lunedì allora. Ciao.